sono sempre molto contento di essere di nuovo qui a E-Privacy, un po' meno contento di aver interrotto, voglio dire, di venire dopo una presentazione molto interessante, soprattutto spero che poi ci sarà tempo di fare ulteriori question and answers, perché anche a me è interessato molto chi mi ha preceduto, anche perché non ero per fortuna. Parlare di Jeremy, cioè quando ho sentito parlare di Jeremy Bentham mi sono ricordato i miei trascorsi universitari allo University College London, perché Jeremy Bentham si è fatto impagliare e ve lo trovate all'ingresso sulla destra appena entrate allo University College, e adesso capisco perché mi sentivo a disagio a vederlo lì all'ingresso tutti i giorni che mi guarda. E peraltro si fa anche portare le riunioni del board dell'università, quindi cioè, lo aveva lasciato espressamente. Ma al di là di questo, due parole di presentazione, anche se sono in borghese faccio l'avvocato, questa volta sono in borghese anche perché doveva essere qui anche il collega Francesco Paolo Micossi, che è sempre molto più formale, sempre in giacca e cravatta, questa volta non c'è, quindi mi sono concesso un po' più di libertà. E comunque mi occupo di diritto dell'informatica e anche di libertà digitali da molto tempo. Sono membro del Circolo dei Giuristi Telematici, che è la più antica associazione del web giuridico, che patrocina tra gli altri, ovviamente solo moralmente perché non abbiamo risorse, la E-Privacy, appunto gestisce un sito e una mailing list e organizza vari convegni. Se volete maggiori informazioni, www.giuristitelematici.it. Ma veniamo a quello di cui devo parlare oggi. Due riflessioni su copyright e privacy usando come pretesto The Pirate Bay. Un disclaimer: sono di parte perché sono uno degli avvocati del Pirate Bay in Italia, quindi non consideratemi certamente, non posso essere assolutamente obiettivo nelle mie valutazioni. Perché c'è un rapporto tra copyright e privacy? Chi mi ha preceduto inizialmente ha detto: non voglio dire che l'eliminazione di contenuti per violazione del diritto d'autore sia censura. Poi però ci ha fatto lui stesso l'esempio in cui si usa il diritto d'autore per effettuare censura. Quindi di fatto il legame è netto. E non è solo questo, è anche la circostanza che comunque la repressione delle violazioni del diritto d'autore molto spesso sembra prevalere su altre libertà fondamentali. E non dobbiamo mai dimenticarci che invece il diritto d'autore è un diritto patrimoniale, è un diritto che dovrebbe, sotto certi aspetti, recedere per quanto riguarda invece altre libertà che devono essere, che sono costituzionalmente tutelate, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. E invece questo non accade. Non accade perché, oltre ai filtri normativi per la pedopornografia, ai filtri per il gambling, di cui abbiamo già parlato, ci stiamo inventando i filtri giudiziari, come è successo nel caso Pirate Bay. Perché filtri giudiziari? Perché si è fatto in Italia, e poi non solo per The Pirate Bay, ma anche per Capato Smoke, per Colombo BT, per altre ipotesi, un sequestro che non è tale. Matteo Flora lo ha paragonato giustamente a un sequestro magrittiano, a un sequestro che non è un sequestro, così come la pipa di Magritte non era tale. E devo dire che così l'ha pensata anche il Tribunale del Riesame. Vediamo in due battute Pirate Bay. Innanzitutto non si comincia bene. Perché? Perché degli indagati non si sono acquisite neanche le generalità. Ora lo sa qualunque agente di polizia giudiziaria, la prima cosa da fare in un'indagine è sapere chi sta indagando. Fazio nel commissario Montalbano ha appunto il complesso dell'anagrafe e Tedia Montalbano con Derruso, Annibale, Di Carlo, Castelli Filomena, Nato A, eccetera, eccetera, eccetera. Per il procedimento di Pirate Bay no, sono bastati nomi e cognomi di quattro persone. Quindi quattro persone, neanche italiane, si sono trovate indagate in Italia e non sanno assolutamente nulla, anche perché non sono state identificate. E di cosa erano accusate? Di comunicazione al pubblico di opere dell'ingegno protette a fini di lucro, mediante appunto immissione in rete, sulla rete internet, attraverso il sito The Pirate Bay. E peraltro c'è un fatto: la prima richiesta di sequestro di marzo viene ad essere rigettata perché, per una ragione molto semplice, il sito è in Svezia, non si sa neanche dove sia, i cittadini, cioè i soggetti indagati, sono sicuramente tutti stranieri mai passati in Italia, e quindi non c'è nessuna condotta illecita commessa nel territorio dello Stato. Mi sembra una cosa abbastanza sensata. Però la seconda richiesta invece viene, come sapete, probabilmente accolta, e viene disposto il sequestro preventivo anche a mezzo degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 70-2006. Il sequestro mediante inibizione all'accesso, quindi un filtro, quindi una censura che incide sulla possibilità degli utenti di accedere a un determinato sito. E poi c'è un fatto curioso: non solo al sito, ma ai nomi a dominio presenti e futuri. E qui un pubblico ministero di Cagliari si è molto divertito e dice: benissimo, allora la prossima volta che indago per sfruttamento alla prostituzione sequestro quell'appartamento e tutti gli appartamenti presenti e futuri che verranno usati per lo stesso scopo, mi risparmio una decina di decreti di perquisizione. Non funziona così normalmente, anche perché nomi a dominio presenti e futuri, stiamo parlando della precrimine, cioè si sa già che verranno usati per commettere delle condotte illecite. Francamente mi sembra un po' troppo. E poi qui c'è, questo è il problema centrale, soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che nel periodo del sequestro, dell'inibizione, hanno ceduto The Pirate Bay. Gli utenti che cercavano di accedere al Pirate Bay dell'Italia venivano rindirizzati su quell'indirizzo, in hosting presso promusic.org nella Gran Bretagna, e la cosa curiosa è che mentre facevo le slide ho controllato, la pagina di sequestro è ancora online. Se voi andate adesso trovate ancora quell'indirizzo, la pagina di sequestro. Quindi il sequestro è stato rimosso, ma la pagina è ancora lì. E se la pagina è ancora lì, io mi chiedo: i dati degli utenti? Non lo sappiamo. I dati di coloro che hanno acceduto hanno cercato di accedere a The Pirate Bay durante la redirection, non sappiamo come siano stati trattati. Può darsi che non siano neanche stati trattati, può darsi che tutti quegli indirizzi IP non siano stati affatto catturati, siano assolutamente, non ci fosse nessuna modalità che facesse alcuna analisi su quegli indirizzi IP, ma non lo sappiamo. Sappiamo solo che la pagina di statica di sequestro è ancora online. Tutto quello che può essere fatto, avrebbe potuto essere fatto con gli indirizzi IP è assolutamente sconosciuto. Dopodiché è arrivata la decisione del Tribunale del Riesame che ha detto proprio: questo sequestro non era un sequestro, quindi non si poteva fare secondo la disciplina italiana in materia di misure cautelari reali. Ora però stiamo aspettando la decisione della Cassazione. Ma c'è una coincidenza temporale interessante. Nelle more di tutta la vicenda Pirate Bay è arrivato il Comitato Tecnico contro la Pirateria. Ne ha già parlato anche Guido Scorza, se n'è già accennato, e comunque all'indirizzo antipirateria.governo.it si trovano i lavori di questo comitato, che doveva lavorare per 60 giorni, 60 giorni dal gennaio del 2009. In realtà i lavori proseguono. A un'interrogazione presentata all'onorevole Cassinelli il 5 di maggio del 2009, quindi poco tempo fa, il sottosegretario Giro ha risposto: i lavori del comitato non sono ancora conclusi. Quindi erano 60 giorni, ma erano 60 giorni all'italiana, però possono assicurare che saranno assunte le opportune decisioni, e poi vedremo quali potranno essere queste opportune decisioni. Quali sono i compiti di questo comitato tecnico? I compiti di questo comitato tecnico sono in particolare la predisposizione di proposte normative, oltre che l'individuazione di notizie non normative. Questo comitato ha fatto tutta una serie di consultazioni. Se voi andate sul sito appunto che ho indicato prima, vedrete che anche tra gli altri Luigi Di Liberto di TNT Village di Scambio Etico ha chiesto di essere consultato. Non mi risulta che lo abbiano fatto, però tanti altri soggetti sono stati, ovviamente, cioè, tanti altri soggetti quali la FAPAS, la FAPAS, l'ANICA, anche Altro Consumo e così via, sono stati consultati. Ma il problema che ci poniamo, visto e considerato che a livello europeo abbiamo già avuto l'esempio francese, che è tuttora in corso, dell'applicazione della Three Strike Rule, qual è il modello di repressione che potrebbe saltare fuori da questo comitato tecnico contro la pirateria? Ministro Bondi, durante la presentazione del comitato, il 15 gennaio, ha detto di guardare con interesse alla repressione delle violenze, al modello francese, e non era ancora stato approvato. Il 5 di maggio il sottosegretario Giro, sempre rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Cassinelli, che gli chiedeva proprio lumi per quanto riguarda il modello francese, ha detto appunto saranno assunte le opportune decisioni, e però ha aggiunto, anche alla luce delle risultanze emerse nel corso delle audizioni svolte con i rappresentanti dei settori imprenditoriali interessati, si è dimenticato tutti gli altri soggetti, quelli che contano sono i settori imprenditoriali, e soprattutto delle esperienze attualmente in essere negli altri paesi europei. E anche qui l'esperienza attualmente in essere, mi pare evidente che stiamo parlando dell'ADOP, quindi con tutta probabilità, o almeno il rischio notevole, è che il comitato partorisca una traduzione dell'ADOP. Però da parte ci sono molte istanze che a livello internazionale, a livello europeo, ritengono che il diritto d'autore debba assolutamente modificarsi. E debba modificarsi e trasformare la sua natura, coerentemente a quello che abbiamo detto all'inizio, cioè deve uniformarsi alla nuova realtà digitale e a evitare di comprimere le altre libertà fondamentali. E Andrea Rossato ieri diceva che molto spesso si parla di privacy e in realtà si vuole intendere le altre libertà fondamentali, la libertà di espressione e così via. Il confine molto spesso è labile, la compressione della privacy è anche una compressione di altre libertà fondamentali. È interessante un paper della Delft University of Technology olandese, dove alcuni studiosi olandesi analizzano il fenomeno e concludono appunto che il diritto d'autore sia destinato a subire una vera e propria rivoluzione. Qual è il punto essenziale? E qui penso che molti di voi condividano questo approccio. Il fatto che sostanzialmente la anonimizzazione e le darknets daranno il colpo finale alla tutela del diritto d'autore o alla censura su internet e all'enforcement del diritto d'autore così come noi lo conosciamo. Quindi ci sarà un cambiamento legato soprattutto alle performance delle darkness, degli altri sistemi di anonimizzazione. E praticamente l'unica giustificazione al diritto d'autore così come la conosciamo è una giustificazione di natura normativa, non più di natura sociale. E quindi a questo punto suggeriscono che si deve spostare un modello, non dire che attualmente è esclusivamente repressivo, mediante una legalizzazione e una decriminalizzazione per modificare il modello di business. Però l'attuale situazione è diversa, vedete, ma comunque vi lascerò le slide, i riferimenti per questo paper, che sostanzialmente quello che si sta cercando di fare sotto il profilo soprattutto degli ISP e anche a livello comunitario è quello di rendere gli ISP, rendere gli operatori delle comunicazioni come i gatekeeper dell'informazione, e questo è assolutamente inconcepibile, anche se purtroppo è quello che si sta verificando. E noi in Italia ci balocchiamo con la Carlucci, con l'onorevole Carlucci e il progetto di legge 2195. Ormai penso che lo conosciate tutti, però è meglio rileggerlo, perché sappiamo la genesi, quindi ve la risparmio, però è divertente vedere che viene presentato un progetto di legge in cui si afferma espressamente che è vietato immettere contenuti in maniera anonima. Quindi, riprendendo quello che diceva ieri Andrea Rossato, la vergogna deve in ogni caso essere pubblica, e quindi non si potrà mai andare più, faceva proprio l'esempio calzante Andrea Rossato ieri, nessuno potrà andare più a comprare il giornale porno pagando con contanti. Questa è una transazione anonima che deve essere cancellata, soprattutto in rete. Ma la cosa più inquietante, e tra l'altro dimostra un'assoluta ignoranza dei principi generali della responsabilità penale, che è sempre personale, è che tutti coloro che rendono possibile la immissione in maniera anonima di contenuti in rete concorrono nel reato automaticamente, sono considerati responsabili sul piano civile, penale e amministrativo. Quindi non solo i singoli utenti che immettono contenuto anonimo commettono una condotta illecita, ma ne rispondono penalmente anche coloro che comunque rendono possibili i comportamenti vietati. Quindi sostanzialmente sarebbe il controllo totale, è ovviamente irrealizzabile, è ovviamente insensato. Se andiamo indietro nella catena, sì. O i genitori che hanno, insomma, se andiamo indietro nella catena, voglio dire, andando indietro nella catena causale, naturalmente la responsabilità si amplia in maniera impressionante. E poi per di più si inventa anche un authority, che fa sempre comodo un authority in più, non solo per piazzare qualche persona, che dovrà controllare questo sistema, ritengo. Io non so se lo abbia già detto ieri Guido, non volevo ripetermi, però Guido Scorza nel suo blog ha dato notizia di essersi accorto che il disegno di legge era stato pubblicato nel sito della Carlucci con un file doc, è tuttora pubblicato ed è saltata. Esatto. No, è l'esatto contrario, perché nelle proprietà c'era il suo nome, c'era Davide Rossi. Quella è una svista, ma insomma, cose che capitano. Però ecco, a me pare che, e poi sappiamo bene che le ragioni vere per l'introduzione di questi progetti di legge sono non il fatto che credano sul serio che queste norme siano applicabili, ma la paura. Quello che diceva prima, creare un clima di paura, creare un clima che provochi la supposizione che determinate condotte siano comunque sotto controllo. Insomma, nel 96 John Perley Barrow, nella sua Declaration of Independence of Cyberspace, diceva che appunto gli stati dicono che ci sono problemi tra i cittadini del cyberspazio, adesso direi tra i nativi digitali, e questa affermazione viene usata per invadere la estensione digitale dei soggetti, e questo a mio parere è quello che sta succedendo. Però possiamo avere, sempre nell'ambito giuridico, alcune difese che vengono dai principi generali. Ne ho parlato lo scorso anno ai privacy, è una sentenza della Corte Costituzionale tedesca che Stefano Rodotà sta richiamando quasi sempre nelle sue presentazioni. Perché? Perché crea un nuovo diritto, un diritto che secondo me è fondamentale, un nuovo diritto alla integrità e confidenzialità del sistema informatico e telematico, non solo nel suo aspetto statico, ma anche nel suo aspetto dinamico. Quindi il sistema informatico e telematico diventa un nuovo è uno degli elementi di questo nuovo diritto della personalità, che non è meramente un diritto di protezione per esempio per quanto riguarda la corrispondenza, o un diritto sull'inviolabilità del domicilio, o il diritto di espressione, non si articoli 13, 14, 15 e 21 della Costituzione. È un diritto composito che appunto crea, come ha detto Stefano Rodotà, una nuova antropologia, un nuovo habeas corpus digitale che si allarga fino a comprendere gli strumenti tecnologici di cui ci serviamo nella vita quotidiana. Questo, secondo me, è il canone ricostruttivo che deve orientare il legislatore, ma deve orientare anche i cittadini nel far valere i propri diritti. Dobbiamo essere consapevoli che l'informatica deve ampliare, o la telematica deve ampliare le nostre facoltà, non deve ridurle. La risposta, prima si parlava sempre di telecamere, la risposta che molti cittadini danno, ieri stavo girellando per vari forum proprio per verificare gli effetti del pacchetto sicurezza di cui si parlava prima, che ha stabilito che al fine della sicurezza urbana tutti i vari comuni possono installare le telecamere di cui si parlava e mantenere i dati per 7 giorni, espressamente norma di legge che deroga ovviamente alla disciplina in parte deroga alla disciplina del codice della privacy. Le risposte di molti cittadini sono: siamo in un momento di emergenza alimentato dalla paura, ovviamente, e quindi occorre ridurre la nostra libertà. È qualcosa di accettabile, o non me ne importa nulla, oppure è qualcosa di accettabile. È una risposta inaccettabile invece, proprio perché occorre avere consapevolezza dell'estensione di questo nostro nuovo diritto, di questo habeas corpus digitale di cui ha parlato Rodotà. Quindi, concludendo, ho voluto dare dei cenni, concludendo, io direi che dobbiamo proprio partire da questo nuovo diritto della personalità per ripensare le istanze in conflitto, per ripensare la tutela del diritto d'autore, per ripensare la tutela delle nostre libertà fondamentali. Vi lascio con un dato. L'Economist, che in Italia dicono essere un giornale comunista, all'estero ridono per questa affermazione, ha lanciato un dibattito sul tema di those beliefs that existing copyright law do more harm than good. Ci sono stati molti interventi su questo dibattito, ma il risultato è stata una vittoria schiacciante di soggetti che supportavano questa mozione di dibattito. E questo fa pensare, nel senso che comunque il diritto d'autore, e non solo, deve riparametrarsi sulla base dei nuovi diritti della personalità, della nuova antropologia digitale e telematica, come l'ha definita Stefano Rodotà, perché deve armonizzarsi con questi nuovi diritti. Io ho concluso, se ci sono domande.